Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi abbiamo la gioia di celebrare la memoria di Santa Clelia, proprio qui, in questa nostra terra. Ricordiamo in questa messa in modo particolare tutta la nostra Chiesa. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo undicesimo, versetti 17-27. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Parola del Signore. Ecco, proprio nell'incontro con Marta mi pare che abbiamo la prospettiva dell'Evangelista espressa nelle parole di Gesù, nella dichiarazione di Gesù, e quindi anche lo scopo, la chiave di questo miracolo, di questa opera culminante nel Vangelo di Giovanni. Perché Gesù ha risuscitato Lazzaro? Che cosa c'è da credere? Qui nell'incontro con Marta mi pare che sia emerga molto bene.
Ma a me sembra che sia questa parte di questo capitolo sia una autorivelazione di Gesù che porta avanti l'illuminazione sulla conoscenza di Lui, sul suo mistero. Cioè, mi sembra che da un lato incomincia a rivelare anche il suo rapporto con il Padre, perché Marta gli dice: «Io so che anche ora tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà», e sarà confermata questa parola dalla parola stessa di Gesù, il versetto 41-42, in cui Gesù dice: «Ti ringrazio Padre perché so che mi hai esaudito. Io lo sapevo, ma l'ho detto per la folla che mi circonda, perché credano». Dall'altra parte Gesù dice: «Io sono la risurrezione e la vita». Quindi c'è una perfetta sintonia, una perfetta comunione tra l'esaudimento del Padre e l'essere stesso di Gesù. «Io sono la risurrezione e la vita». Mi sembra che questo sia così molto forte, e chiede a Marta: «Credi tu questo?» E lei risponde una risposta che praticamente era già stata data da altri, perché che Gesù era il Cristo era già stato detto al capitolo 4 alla Samaritana. Il figlio di Dio l'aveva già riconosciuto Natanaele quando disse: tu sei il figlio di Dio. Il profeta che viene nel mondo era già stato detto al capitolo 6. Ma qui sono messe tutte insieme e porta avanti la conoscenza, mi sembra, proprio della persona di Gesù.
Se Marta crede già che suo fratello risusciterà nell'ultimo giorno, come sappiamo è fede per tanti, non per tutti, i Sadducei non ci credono, ma sappiamo che la fede nella risurrezione dei morti è uno degli ultimi frutti della rivelazione, non scontato, forse abbiamo letto Coelet, abbiamo letto Giobbe, non scontato all'inizio, ma ai tempi di Gesù era certamente parte del credo di gran parte dei figli di Israele, la risurrezione nell'ultimo giorno. Allora, se Marta già crede questo, che cosa Gesù le dice di più? Dice, per riassumere quello che dicono gli Atti degli Apostoli della prima predicazione, i farisei erano irritati per il fatto che essi predicavano in Gesù la risurrezione dei morti. I capi predicavano, erano irritati per il fatto che la risurrezione avviene in Gesù. Ma io mi sono chiesta anche un'altra cosa: se questo che è detto al versetto 25 e 26, questo che Gesù dice a Marta, in un certo senso le chiede anche e dice a tutti noi di non chiedere la risurrezione per un morto, cioè in questa vita, perché tutti noi, tutti quelli che credono in Gesù, possono vivere la vita eterna sempre. Dice: chiunque vive e crede in me non morrà in eterno, cioè è sempre vivo, come dice anche al capitolo 5: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Non è solo nell'ultimo giorno, ma c'è una vita eterna, un mondo, diciamo, futuro, un mondo celeste, che per chi crede è già presente ed è quello in cui vivono coloro che hanno creduto in Gesù. Non so se mi sono spiegata, cioè non è solo dopo il giudizio, ma c'è una vita eterna, una vita in Dio, una vita in Cristo, possiamo dire noi, che ci mette in comunione anche con chi, con i fratelli che si sono già addormentati. Gesù anticipa questo concetto quando dice di Lazzaro si è addormentato.
A me sembra molto importante la domanda che Gesù fa: credi questo? E lo collegavo a quello che avevamo letto ieri: io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. E mi sembrava che riprendesse anche con questi miracoli, sia quello del cieco nato, sia riprende un po' quello che diceva il capitolo 9 al versetto 3, perché succedono queste cose, perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Quindi è come se sia nel cieco nato, sia nel Lazzaro morto, si debba vedere poi l'opera che Gesù compie a nome del Padre. E questa domanda, credi, mi sembra davvero importantissima. Anche al cieco nato, quando lo ritrova nel finale, chiede, versetto 35, tu credi nel figlio dell'uomo? Ecco, questa domanda mi sembra davvero determinante ed è la stessa che fa oggi a Marta.
Mi sembra forte questo annuncio che Gesù fa a Marta, perché lei credeva alla risurrezione, ma doveva credere che Gesù era la risurrezione. È la prospettiva un po' di quando Gesù dice, cioè, che i poveri li avete sempre, ma non sempre avete me. E che aveva detto anche che le ore del giorno sono 12. Nel capitolo 12 dirà, ancora per poco la luce è con voi. E mentre avete la luce, credete alla luce. E quindi c'è questa urgenza in un certo senso, perché finché Gesù è lì bisogna credere che è lui che porta la luce anche ai morti.
Tanto fa già impressione come inizia, perché dice che Gesù lo trovò già nel sepolcro già da 4 giorni. Dopo 4 giorni normalmente si pensa che tutto è finito. Invece, quindi già come viene presentato, è molto forte. E non so, quando Marta dice se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, forse intende dire lo avresti guarito. Infatti gli avevano mandato a dire colui che tu ami ammalato. E appunto il Signore dice risorgerà tuo fratello, e lei enuncia appunto quello che era una fede in Israele, almeno di una parte, come è già stato detto. E invece il Signore dice io sono la risurrezione. Non si tratta di credere in un dogma di fede, ma in una persona. Ed è vero che il Padre opera nel Figlio ed è lui che esaudisce il Figlio e opera la risurrezione di Lazzaro, come dice anche Gesù alla fine, so che mi esaudisci sempre, però c'è un passaggio, bisogna credere in Gesù, chi crede in me, e quindi sono vere tutte e due le cose. E il Padre che opera nel Figlio le sue opere, anche la risurrezione, però ci vuole è Lui la risurrezione, la vita, bisogna credere in Lui. E già non è vita la morte, questo si muore, però la morte è già vinta. Quindi sì, è molto forte questa affermazione e questa fede che viene richiesta a Marta.
Penso che questa è una novità anche nel Nuovo Testamento. Non abbiamo, pensavo adesso, nel Nuovo Testamento questa prospettiva. La vita eterna è una vita futura, anche per Paolo, per tutti gli autori. Non c'è nel Nuovo Testamento l'idea che la vita eterna è adesso. La vita eterna è la vita dopo il giudizio. E per definizione Paolo distingue una cosa è la giustificazione e un'altra cosa è la salvezza. Se Dio ci ha riconciliato, che è un termine parallelo in Paolo alla giustificazione è il perdono dei peccati essenzialmente, è il dono iniziale dello Spirito, questa è la giustificazione. Se Dio ci ha, quando eravamo nemici, tanto più ci salverà dall'ira ventura, adesso che ci ha riconciliati a sé. La salvezza è futura, è un concetto futuro per definizione. Anche altri autori, mi sembra che questa sia la prospettiva giovannea, che è diversa, è nuova ed è paradossale per certi aspetti, e noi lo possiamo vedere nel capitolo quinto. Nel capitolo quinto mi sembra che sia sono inquadrate queste dichiarazioni che troviamo qui. Si presuppone che ci sia la risurrezione dei morti. C'è la tradizione enochica, il libro di Enoch, sicuramente ampiamente parla della risurrezione dei morti e del giudizio collegato con la figura del figlio dell'uomo. C'è un'ampia sezione con il libro di Enoch, è forse il testo più antico che abbiamo. Ecco, e comunque la tradizione che noi chiamiamo oggi tradizione enochica è certamente è quella centrale nell'idea, ecco, nella credenza nella risurrezione dei morti, nel giudizio, eccetera, cioè nel mondo nuovo, nella nuova creazione. Poi c'è anche in Daniele, l'abbiamo, che è una tradizione diversa, diciamo, ecco, Daniele 12, quindi abbiamo nei salmi di Salomone, che è ritenuto, almeno da diversi, uno scritto successivo a Daniele, prima di Gesù, è ritenuto forse uno scritto farisaico, che esprime la fede nella risurrezione. Quindi, diciamo, qui il presupposto è la risurrezione finale. E nel capitolo 5, al versetto 24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede, è molto interessante sempre, a colui che mi ha mandato, cioè chi ascolta la mia parola e la prende come la parola non mia, ma di colui che mi ha mandato, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non viene al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Cioè salta il giudizio finale ed è già di là, perché ha già quella vita che si ha dopo il giudizio, e dopo la risurrezione e il giudizio. Una affermazione strabiliante. E c'è anche il problema di come interpretare queste affermazioni di Gesù. Poi successivamente, sempre nel capitolo 5, nei versetti successivi, Gesù insiste su questo dicendo che non bisogna meravigliarsi di questa cosa incredibile che lui dice, perché la voce che i morti ascolteranno, cioè la voce che risusciterà i morti prima del giudizio, è questa voce qui. In pratica questo è l'argomento. Quindi chi ascolta questa voce e crede in colui che mi ha mandato ha già un inizio, ha già una partecipazione fin da ora e salta il giudizio finale. Mi sembra, ecco, che qui ci sia, ecco, già nel capitolo 5 la, e perciò io leggerei queste parole qui, queste dichiarazioni di Gesù alla luce di questa, del capitolo 5. Con le due espressioni che troviamo qui, che chi crede in me anche se muore vivrà, quindi prevede che uno muoia, ma in realtà continua a vivrà, cioè promette che vivrà dopo, ma poi completa l'espressione: chiunque vive crede in me. Io non so se questa sia l'interpretazione che intende l'Evangelista qui. Se uno vive con questa fede, se uno vive credendo in me, non si può dire che non muore, pur prevedendo la morte, perché appunto ha già una partecipazione a una vita che non termina, perché è la vita che sta al di là della morte. Ora, questo è comprensibile questo: sono io la risurrezione e la vita, cioè sono io colui che risuscita i morti, sarà la mia voce che risuscita i morti. Se uno già fin da ora accoglie la mia voce, ha fin da ora quella vita. Ecco, mi sembra che ci sia qui l'insistenza in tutto il Vangelo di Giovanni. Pensiamo al capitolo 6, dove si parla dell'Eucaristia e dove l'insistenza è su questo presente: ha la vita eterna e io lo risusciterò. in continuità. Ha fin da ora la vita eterna e io lo risusciterò, che significa che la vita eterna che ha fin da ora è prima della risurrezione e io lo risusciterò, però ha a che fare con la vita dopo la risurrezione. Ha la vita eterna e io lo risusciterò, mi sembra una cosa, ecco, questa troviamo solo in Giovanni, questo. Stavo pensando adesso, forse l'Apocalisse bisognerebbe, non lo so, quello bisognerebbe riflettere, non lo saprei, ma in altri scritti, in questa forma, ecco, con questa chiarezza, non mi sembra che ci sia, anzi, direi che la vita eterna per definizione è la vita futura, invece qui è la vita presente. Ecco, mi pare che qui ci sia, credi tu questo. Possiamo già dire a questo punto, dovrebbe essere poi confermato, che Gesù fa il miracolo per dimostrare questo, non per dimostrare che esiste la risurrezione dei morti, che è il dato di fondo qui già, che Marta già crede, eccetera, per dimostrare che uno già fin da adesso ha la vita.
Forse nei Colossesi.
Ah, può
la
essere.
Vostra vita è nascosta.
È vero.
Vita.
Sono le deuteropaoline, è vero. Colossesi. C'ha queste espressioni, sì, siete seduti già con Cristo. Vede cosa intende?
Ma,
è vero. Le deuteropaoline hanno queste espressioni diverse, ma nella stessa linea. Come dicevamo già. In questi giorni, mentre leggiamo le parole di questo brano, di questo capitolo, chiediamo sempre che il Signore ci custodisca e ci accresca nella fede, nella vita eterna, nel dono, che si conferma ogni giorno, in particolare nella Santa Eucaristia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutta la Chiesa, perché il Signore la renda forte nella fede, perché creda in Gesù che è vita e risurrezione, questa vita ricevuta già nel battesimo la testimoni con le opere e con le parole. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la nostra Chiesa di Bologna, oggi affidandola all'intercessione di Santa Clelia Barbieri, per il Vescovo Matteo, per tutte le intenzioni e i desideri del suo cuore, per tutti i presbiteri, i diaconi, per il popolo cristiano, per chi più in queste ore è tentato o soffre, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per l'educazione alla fede delle nuove generazioni, sempre per intercessione di Santa Clelia Barbieri, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le tante necessità degli uomini, perché sia donata la pace, perché cessino le guerre, la produzione di armi, perché l'uomo non sia strumento di morte per il suo fratello, ma di vita, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la nostra famiglia, per la comunità di Monte Tauro, per che il Signore benedica questa nostra convivenza, ci dia di portare frutti di bene. Preghiamo per le necessità di entrambe le comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Raccomandiamo al Signore e i nostri catechisti, proprio ricordando Santa Clelia, che siano benedetti dal Signore nella trasmissione della fede. Preghiamo. E un ricordo oggi per Tommaso Evangelisti e la Barbara Zambelli che compiono gli anni. Preghiamo. Nel ricordo del matrimonio di Giacomo e Silvia. Preghiamo per la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la nostra sorella Maria Clelia per la sua vita, la sua impegno in Medio Oriente, per tutta la sua famiglia. Poi prego per Clelia, una bimba di catechismo, perché il Signore la protegga, la benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, ricordiamo sempre i nostri ammalati e altri che ci sono raccomandati. Presentiamo al Signore la nostra preghiera per i morenti, per le vittime. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste nostre preghiere e accresci in noi la fede nel tuo Figlio che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.